Ecco, pensiamo, chiediamo in questa Eucaristia di essere anche noi, come corpo del Signore Gesù, la dimora di Dio nella nostra vita.
Dal secondo libro delle Cronache, al capitolo sesto, versetti 21-31. Ascolta le suppliche del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheremo in questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora, dal cielo. Ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo e, perché gli è imposto un giuramento imprecatorio, viene a giurare davanti al tuo altare in questo tempio, tu ascoltalo dal cielo. Intervieni e fa giustizia con i tuoi servi. Condanna il malvagio, facendogli ricadere sul capo la sua condotta, e dichiara giusto l'innocente, rendendogli quanto merita la sua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto di fronte al nemico perché ha peccato contro di te, ma si converte e loda il tuo nome, prega e supplica davanti a te in questo tempio, tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele e fallo tornare sul suolo che hai dato a loro e ai loro padri. Quando si chiuderà il cielo e non ci sarà pioggia perché hanno peccato contro di te, ma ti pregano in questo luogo, lodano il tuo nome e si convertono dal loro peccato perché tu li hai umiliati, tu ascolta nel cielo, perdona il peccato dei tuoi servi e del tuo popolo Israele, ai quali indicherai la strada buona su cui camminare, e concedi la pioggia alla terra che hai dato in eredità al tuo popolo. Quando nella terra ci sarà fame o peste, carbonchio o ruggine, invasioni di locuste o di bruchi, quando il suo nemico lo assedierà nel territorio delle sue città, o quando vi sarà piaga o infermità d'ogni genere, ogni preghiera e ogni supplica di un solo individuo o di tutto il tuo popolo Israele, di chiunque abbia patito piaga e dolore, estenda le mani verso questo tempio, tu ascoltala dal cielo, luogo della tua dimora, perdona e dà a ciascuno secondo la sua condotta, tu che conosci il suo cuore, poiché solo tu conosci il cuore degli uomini, perché ti temano e camminino nelle tue vie tutti i giorni della loro vita sul suolo che hai dato ai loro padri. Parola di Dio.
Siamo entrati nella parte, dopo la lode di Dio, nella parte centrale della preghiera, nella supplica, tutta fondata sull'elezione di Gerusalemme, della dimora di Dio. Il versetto, per stare al testo di oggi, il versetto 21, no, sì, il versetto 21, diciamo che è una regola generale, si poteva anche tagliare diversamente il brano, ma visto che l'abbiamo tagliato in questo modo, si può osservare che il versetto 21 esprime una richiesta generale. E poi abbiamo diversi casi che cominciano col versetto 22.
Ancora una considerazione generale legata a questo che diceva Giovanni e che abbiamo detto ieri sera, e cioè il fatto che questo luogo, il Tempio, appare da questi versetti davvero il luogo privilegiato, il luogo eminente su tutti gli altri, in cui va fatta la preghiera, una preghiera particolarmente ascoltata dal Signore. E allora si diceva, perché ripete più volte, quando verranno in questo luogo tu ascoltalo, oppure tu ascoltali, e perché c'è sia un fatto personale sia un fatto di popolo. E si diceva ieri sera che è sottolineato appunto il senso liturgico della preghiera, l'essere nella dimora del Signore, l'essere l'incontro personale con Lui nel Tempio, e quindi l'ottenere il perdono direttamente nella liturgia. Poi si facevano altri passaggi fino ad arrivare a quello che diceva all'inizio della messa Giovanni, e cioè che se il nuovo Tempio è Gesù, allora si fa presto a dire che nella liturgia, dove diciamo per Cristo, con Cristo, in Cristo, davvero tutto è offerto e chiesto al Signore in nome di Gesù Cristo.
Io ho notato che in tutti i casi che sono elencati qui, e anche in quasi tutti quelli che verranno, la richiesta è quella del perdono. Al versetto 21, ascolta e perdona, al versetto 23, al versetto 22, se uno pecca, al versetto 25, perdona il peccato, al versetto 27, perdona il peccato, poi di nuovo al 30, perdona. C'è la richiesta, direi più che la lode, che c'è già stata ed è forse sempre sottintesa, però sembra che il Tempio sia il luogo privilegiato per l'espiazione. Anzi, anche curioso, perché al versetto 22 dice: se uno pecca contro il suo prossimo e perché gli ha imposto una maledizione viene a giurare davanti al tuo altare, tu ascoltalo dal cielo, intervieni e fa giustizia, condanna l'empio. Cioè è detto che uno aveva peccato, quindi fa giustizia. Cosa vuol dire? Fa giustizia, condanna l'empio. Chi è l'empio in questo caso? È quello che ha imposto la maledizione o è quello che prega perché ha peccato?
Una domanda.
Sì, comunque, a parte questo a cui non so rispondere, perché si chiede comunque che sia fatta giustizia, e quindi che il Signore comunque svolga il suo giudizio. No, continuando il pensiero che diceva Fernanda riguardo all'Eucarestia, le parole centrali dell'Eucarestia sono il sangue versato in remissione dei peccati.
Cioè, il caso del versetto 22 e seguenti si rifà alla Torah. È esplicito qui, è un peccato contro il prossimo, quando il tribunale umano non può decidere. Se non ci sono prove, è stato ucciso uno, non so, è stato furto, qualunque cosa, il tribunale umano non può decidere. Cosa succede? Succede che si impone ai contendenti un giuramento davanti al Signore. Naturalmente, dal punto di vista umano non succede nulla normalmente, cioè non giura, però l'idea è che tu giuri davanti al Signore che non sei stato tu, ma c'è il giudice, poi a suo tempo ti giudicherà, cioè, e quindi apparentemente non succede nulla, però, e quindi uno che ha peccato contro il prossimo, gli viene imposto il giuramento, si chiede sì tu a fare giustizia, Dio.
Una cosa da aggiungere su questo, comunque, cioè quello che mi interessa è vedere questa intanto relazione appunto che si realizza nel Tempio, dove il Tempio è il luogo dove la preghiera sale a Dio, che ascolta dai cieli e si chiede di intervenire. Mi sembra forse correggo un po', cioè una cosa che c'era alla fine del capitolo primo, mi pare verso 18, dove dice Salomone ho deciso di fare una casa al nome del Signore e una reggia per me, no? Per sé adesso il testo non ricordo esattamente, comunque c'era questo accoppiamento molto stretto tempio-reggia, che un po' inquieta perché dà l'idea di una teocrazia perfettamente realizzata, c'è il tempio, la reggia vicino, Dio governa. E qua però dà l'idea appunto che tutto si realizza, questo governo di Dio nella storia, attraverso la preghiera, una relazione che non è, in qualche modo non è sì, completamente istituzionalizzata, e fa dei vari casi appunto di questo governo di Dio nella storia che si realizza attraverso lo strumento della preghiera. E mi colpiva appunto che il primo caso fa degli esempi, sembra che sia un testo in cui fa esempi di preghiera, non è che si possono chiedere altre cose, ma qua insegna come si prega, e mi colpiva che il primo esempio che fa riguarda quello delle relazioni interpersonali e dei problemi che nascono di ogni tipo nelle relazioni all'interno della comunità. E quella cosa che avevamo visto appunto nel deserto, le liti nel deserto, le liti all'interno della comunità, e si mostra che Dio non è estraneo a questa, non si disinteressa di questa cosa. E allora nel caso specifico, sì, da quello un po' che anche ho studiato, ma non la faccio lunga, cioè sembra che il diritto ebraico che qua si costituisce prevede la possibilità di un'insufficienza della giustizia umana, perché qua hanno litigato, quindi c'è stato un tribunale, un giudizio, e non si è riusciti a arrivare al dunque. E allora c'è il giuramento, va bene così, ma si esprime una fede che manca nel diritto islamico, che Dio, in Dio che interviene nella storia per raddrizzare. Il diritto islamico è una prospettiva diversa, il giudizio è solo futuro, poi si vedrà. Qua c'è stata un'ingiustizia invece nel diritto ebraico c'è l'idea che se il giudice umano non è arrivato al dunque e quindi il colpevole sfugge alla giustizia, ci deve pensare Dio ad abbreviare i suoi giorni. Qualche passo della scrittura dice: un uomo che vive 50 anni è una maledizione, la morte prematura è vista come un giudizio di Dio. Quindi in questo caso si chiede a Dio di intervenire, ecco, e l'uomo però deve rimandare, non ha strumenti, e quindi rimanda al giudizio di Dio.
Io volevo porre soltanto due domande. La prima è questa: al versetto 1 del capitolo, dal 2, Salomone dice: ti ho costruito una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno. Allora chiedevo, è la stessa parola che si dice qui, ascoltali dal luogo della tua dimora, che è il cielo invece, naturalmente. Allora che rapporto c'è fra queste due dimore? Ecco, la dimora nel cielo, che è il vero luogo di Dio, e la dimora nel Tempio. Questa la prima, e la seconda, che secondo me è un po' legata a questa, è questa: quando dice, per esempio, tra i tre esempi che si dice, quando il tuo popolo sarà sconfitto, ma si converte e loda il tuo nome, allora mi chiedo, ma questa conversione del cuore, l'afflizione per il dolore del proprio peccato e la lode verso Dio non bastano di per sé, bisogna andare proprio in questo luogo. Cos'è più grande, la conversione, l'afflizione del cuore o l'andare in quel luogo? Non è, Dio non perdona anche se non sei in quel luogo lì e se non preghi.
Certo.
No, per completare mi sembra che qui dica addirittura con le mani tese verso questo tempio, quindi non so, forse appunto non era necessario, era la preghiera di Daniele che si affaccia dalla finestra e si rivolge verso il tempio, quindi anche queste mani alzate ottengono il perdono e ottengono... No.
Sì, non è necessario... Non è neanche possibile, nella maggior parte dei casi, andare al luogo. Quello che è necessario è pregare verso quel luogo. Perché le preghiere passano da quel luogo. È un luogo eletto da Dio. C'è l'idea che c'è una presenza speciale di Dio, che qui, per andare alla prima questione, che forse si può interpretare in diversi modi, ecco, perché lì Dio ha messo il suo nome, secondo il cronista, secondo questa rilettura, la dimora vera e propria di Dio è nei cieli. Però nel Tempio a Gerusalemme Dio ha posto il suo nome, che è un parallelo della sua gloria. Abbiamo visto che è scesa la nube e si dice che quella nube è il segno della gloria del Signore. La gloria, il nome, indica una presenza specialissima, personale. E quindi si dice che c'è un'elezione, come c'è un'elezione di un popolo, c'è un'elezione di un luogo. E questo sarebbe, insomma... quindi io direi che rimane ugualmente, diciamo che le preghiere passano tutte di lì. C'è il segno di questa elezione. Non so se invece la prima domanda che poneva, sì, ci si può riflettere di più. Penso che l'accento del cronista è sulla presenza reale di questa presenza di Dio. E per questo ha bisogno di dire, ma questa casa può mai contenerti? Se i cieli dei cieli non possono contenerti, forse questa casa, la risposta qual è? Impossibile. Non so, cioè è necessario tenere, mantenere, è necessario esprimere questo mistero attraverso una tensione che non si deve sciogliere, non si deve sciogliere. Questo è un po' tipico della linea mistica, soprattutto la linea della tradizione ebraica, non si deve sciogliere, perché quello è il modo in cui si può esprimere nel modo più adeguato possibile quello che è un mistero, cioè il mistero della trascendenza, del mistero di Dio e nello stesso tempo il mistero di una presenza. E questo è il modo per sottolineare la verità della presenza, per sottolineare l'incomprensibilità, la grandezza di questa cosa. Bisogna prima dire che immaginiamoci se questo luogo può contenere Dio, ma se non lo possono contenere neanche i cieli dei cieli, sicuramente non lo può contenere questo luogo. Eppure c'è una presenza di Dio, c'è il suo nome. Io penso che sia l'espressione di una tensione. Non so se però questa è l'interpretazione più adeguata, insomma. Certamente bisogna tenere conto di questi due dati, ecco, questi due dati, che da un lato si afferma l'impossibilità, e proprio nel momento in cui si vuole sottolineare che Dio è sceso. Allora, questa è una grande domanda che attraversa tutta la discussione della tradizione ebraica in questi testi: è veramente sceso o non è veramente sceso? E non sono tutti non hanno tutti lo stesso accento, non c'è un'unica linea. Io penso soprattutto perché oggettivamente non si può decidere cancellando un lato della cosa. per sottolineare il mistero dell'incarnazione, per passare a Gesù, perché questa affermazione non sia una specie di affermazione quasi ovvia e piatta, bisogna sempre ricordare che rimane un mistero incomprensibile. Non so se questo è il senso qui. Io volevo sottolineare invece l'altra cosa che mi ero già segnato, che Sandro pure ha sottolineato. Anche sia al versetto, lo vediamo per esempio al versetto 24 e anche al versetto 26. C'è sempre la conversione. Lui perdona, ma è sempre prevista la conversione. Senza la conversione non c'è il perdono. E poi si aggiunge, e questo è estremamente significativo, lodano il tuo nome, e la lode di Dio. Lodano per che cosa? La tradizione ebraica interpreta nel Talmud. Rashi riprende il Talmud, cioè riprende il Talmud, sì, riprende il Talmud, perché Rashi è medievale, ma già anche il Talmud riprende testi ancora più antichi, cioè si deve lodare anche per il male ricevuto, non solo per il bene. Se si convertiranno e loderanno il tuo nome, è interpretato, loderanno per tutto quello che tu hai fatto. Perché cioè hanno peccato, vengono puniti, si convertono e lodano il nome di Dio perché ha fatto così. E qui il Talmud addirittura trasforma questo in un comandamento, cioè il comandamento per cui bisogna, secondo cui bisogna lodare Dio per il male che si riceve con lo stesso fervore con cui si loda Dio per il bene che si riceve. È una cosa difficile da realizzare, però è molto, insomma, un vertice, diciamo. Però troviamo già qui la lode di Dio, significa l'interpretazione della punizione come una grazia che porta alla conversione.